Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Il buongiorno arriva da Davide al microfono, poi c'è anche Silvia.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, incomincia a fare caldino, cara Silvia, dopo giornate e giornate di diluvio torrenziale si apre sostanzialmente la primavera della comunicazione, visto che oggi è l'inaugurazione anche del NetCon Forum, una due giorni
di quest'anno
piuttosto forte, come al solito ricca di speech, di opinioni, di confronti, di strette di mano, attese 30.000 persone. E noi dopo questa simpatica puntata andremo naturalmente a fare un po' gli onori della nostra casa, ma intanto iniziamo a parlare di social media oggi e di TikTok, che guarda un po' potrebbe essere anche un social inaffidabile. L'allarme lo ha lanciato il rapporto Optim, che è l'osservatorio per la tutela del mercato dell'elettronica in Italia, presentato ieri alla Camera dei Deputati. Secondo questo report c'è un conclamato e crescente rischio di truffa nelle attività di social commerce, con influencer senza scrupoli che propongono imprese inaffidabili e prodotti di provenienza oscura. Questi imbonitori, che così li definiamo, approfittano della continua ricerca dell'affare straordinario, del prezzo più stracciato, del colpo di fortuna, per promuovere offerte a prezzi impossibili di prodotti che mediamente costano 20 o 30 punti in più. Il mercato dell'elettronica in Italia vale, secondo l'osservatorio, oltre 18 miliardi di euro, ossia un punto di PIL, e rappresenta un settore molto molto attraente per i consumatori e quindi anche per gli operatori commerciali, che però non sono sempre corretti.
Ma TikTok è nell'occhio del ciclone, sai che negli USA, negli Stati Uniti lo vogliono bandire, adesso sembrerebbe anche in Europa, ma non è una cosa campata per aria. Secondo il governo degli Stati Uniti, la piattaforma di ByteDance sarebbe una minaccia per la sicurezza nazionale in quanto legata alle autorità cinesi. Già a dicembre l'installazione dell'app è stata vietata su qualsiasi dispositivo federale, adesso anche nell'Unione Europea diciamo che non si può utilizzare l'app di TikTok su, appunto, apparecchi ufficiali dell'Unione, dei burocrati, usati per la burocrazia, non si può fare. La decisione americana si fonda sull'applicazione del Restrict Act, ovvero un elenco ufficiale dei nemici degli Stati Uniti ritenuti una minaccia politica o economica o militare.
Ma sembra di essere ritornati agli anni 50.
No, invece non è così, anche perché c'è una questione economica dietro, ovviamente, in base alla quale, appunto, a questa lista scattano provvedimenti per qualsiasi attività che potrebbe rappresentare un pericolo. Per esempio, non so, un'azienda di comunicazioni che vuole comprare tecnologia cinese per sviluppare servizi 5G, oppure istituti di ricerca e universitari che collaborano con altre università, per esempio a Hong Kong, su un progetto di intelligenza artificiale. Questi sono progetti che vengono considerati pericolosi per la sicurezza nazionale.
Sono assolutamente d'accordo con te, pensavo però a TikTok, che nel 99% dei casi è gente che si fa vedere, che si diverte, che è tantissimo. È la
verità. Vabbè, però è una piattaforma. Ma sì, ma tu non devi pensare a quelli che vanno lì e fanno i balletti, devi pensare.
No, attenzione, non sto parlando di balletti, c'è gente che ha un business pazzesco.
Sì, ma appunto, tu non devi pensare a questo, ma devi pensare alla piattaforma che ha. Innanzitutto una piattaforma elettronica che entra nei tuoi dati.
Certo.
E quindi se è cinese, chiaramente con gli Stati Uniti d'America non vanno troppo d'accordo.
Chissà. Vabbè, la legge si applicherebbe anche a transazioni commerciali di aziende europee, se queste hanno unità operative negli Stati Uniti, con il rischio di sanzioni pecuniarie e di espropriazione. Il problema è che nel mercato finanziario globale eventuali affari anche indiretti con società o fondi russi e cinesi possono sfuggire di controllo o alla consapevolezza delle aziende. Vabbè. E quindi potenzialmente qualsiasi business è a rischio di sanzioni sostanzialmente. Vabbè, e Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, tornano i Justice. Justice, duo, sigla francese del French Touch, di un po' in ritardo quando uscì il primo album, era il 2005-2006, ma ritornano dopo anni, decenni a questo punto, senza fare niente, con questo disco che invece sta ottenendo un discreto livello di attenzione, pieno di suggestioni, chiaramente anche piacione, ci sono anche delle collaborazioni. Questo album si intitola Hyper Drama e questa è One Night All Night. Oh,
No, grazie, avvocato. Sono del Manchester Guardian.
L'intervista. Daily On Air, The Sound of the Vee, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Mi raccomando, non mancate di far visita al nostro nuovo sito, veramente è stato inaugurato la scorsa settimana, strabello, sta diventando sempre più completo, ricchissimo. Ovviamente non manca la pagina del Daily On Air, che racchiude tutte le 181 puntate andate in onda del nostro format, che oggi parla anche di sinergie che aiutano a comprendere meglio il mercato, il fare squadra per operare in maniera sempre più adeguata alle costanti innovazioni che ci vengono proposte. È un po' anche il messaggio che si cela dietro la nascita di Exte. Dopo il successo della fusione di Trasa Media, la più grande azienda ad tech indipendente in Spagna e America Latina, Rich Audience, un'innovativa tecnologia che offre un marketplace per il programmatic e AdPhone, piattaforma leader nel settore del programmatic publisher, ecco sorgere Exte. Samedia aveva anche aperto gli uffici italiani nel secondo trimestre del 2023 e anche nel nostro paese tutti i brand del gruppo opereranno da oggi sotto la sigla Exte. Ci facciamo raccontare tutto dall'amministratore delegato Carlo Poss. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Allora, da quali presupposti nasce Exte, che siamo curiosi, e quali sono gli obiettivi che si pone a questo punto sul mercato italiano?
Allora, l'azienda è un'azienda, appunto, come ha detto lei benissimo, nasce nel 2017 come video player proprietario Sun Media e poi si sviluppa, compra altre società ed entra un fondo di private equity nell'estate del 2022 che permette di fare tutte queste acquisizioni. In sostanza abbiamo creato degli hub innovativi su misura per soddisfare tutte le esigenze delle brand, dei nostri clienti nel campo della pubblicità digitale, perché noi operiamo solo nella pubblicità online in questo momento.
Certo.
E questo abbiamo poi cambiato, abbiamo fatto un rebranding da cui il nuovo nome Exte, che significa ad tech, con tutta la parte innovativa dei prodotti creativi, pubblicità creativa, eccetera, di cui parleremo adesso tra poco.
A proposito, naturalmente chiedo anche com'è la situazione in questo momento nel mercato italiano dal punto di vista della pubblicità digitale e tutto il mondo tech, diciamo. A che punto siamo? Siamo in un ottimo periodo, in un periodo di crescita, o c'è qualche dubbio, c'è qualche freno?
Siamo sempre alti e bassi, nel senso che un mese ti va bene, l'altro mese non ti va bene, ci sono mille, sempre come al solito, mille incognite. È chiaro che il periodo non è dei migliori, però comunque il mercato sta andando abbastanza bene.
Perfetto. Torniamo allora a Exte. Quali sono i focus? Qual è l'offerta della sigla?
Allora, come dicevo prima, abbiamo creato diversi hub, quindi abbiamo un'intelligenza artificiale, quindi abbiamo la nostra piattaforma che è un'intelligenza artificiale che sfrutta la tecnologia avanzata per identificare il pubblico adatto e fornire dei messaggi personalizzati nel contesto in cui si trovano. Abbiamo creato una divisione che si chiama Exte Studio, è un hub di innovazione creativa e quindi siamo a disposizione dei clienti e delle brand per, una volta che riceviamo degli asset dai clienti, siamo in grado di creare delle soluzioni, delle creatività ad hoc. Mm-hmm. Abbiamo un altro hub che si chiama Exte TV, quindi abbiamo tutta la parte, l'azienda, come dicevo prima, nasce dal mondo video, quindi abbiamo il nostro video player proprietario su tantissimi siti, quindi siamo in grado poi di gestire tutte le campagne video in questo modo. Poi abbiamo una parte content che si chiama Exte Buzz, quindi siamo in grado di creare dei contenuti, quindi branded content per i nostri clienti, e infine altre due che sono due hub, che sono uno sulla performance e l'ultimo su tutta la parte insight, quindi ricerche che possiamo legare alle campagne pubblicitarie.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. A quanto capisco la vostra offerta è veramente molto articolata e omnicomprensiva, forse, di tutti gli aspetti della comunicazione digitale, giusto? Ecco, io volevo capire intanto se lavorate anche con la televisione, col programmatic in TV, ovvero con l'addressed TV, e quali sono oggi i settori con cui lavorate e che si stanno rivelando più, come dire, attivi, più dinamici?
Allora, parto dalla seconda domanda. Quindi lavoriamo con tutti i settori, non è che lavoriamo con uno in particolare, e i clienti sono a 360 gradi. Sicuramente direi siamo molto forti su tutto il settore del beauty, l'automotive, tutta la parte vendita al dettaglio, alimentare, quindi siamo veramente trasversali su tutti i settori. E l'altra domanda sulla parte TV, sì, assolutamente, possiamo lavorare anche su tutta la parte connected TV, e abbiamo una partnership con una società terze parti che si chiama Fluzzo, che è in grado anche di misurare la reach incrementale se un cliente ha fatto pubblicità o sta facendo TV lineare insieme con la nostra offerta video, quindi siamo in grado di misurare anche tutte queste reach incrementale per i clienti.
Possiamo parlare un po' di Skip Group, che cosa comporta l'acquisizione?
Allora, come dicevo all'inizio, il fondo che si chiama Magnum Capital, che ha il 51% del gruppo, quando io ho iniziato, quando ho aperto l'ufficio, mi chiese immediatamente di valutare se ci fossero delle società interessanti nel mercato italiano e complementari anche alla nostra offerta. Quindi quando ho chiacchierato, ho fatto le prime chiacchiere con Skip Group, mi è sembrato molto interessante, con un'offerta super complementare, hanno tutta la parte content, quindi progetti speciali su testate editoriali online molto forti, quali il Every Eye, altri siti super super importanti, e l'altra parte è tutte le sinergie che noi possiamo mettere a disposizione dell'offerta dei siti in esclusiva che ha Skip Group con tutte le nostre piattaforme. Quindi per questa ragione ci sembrava molto interessante complementare le due offerte e ci siamo trovati, ecco, diciamo così.
Bene. Adesso io non chiedo naturalmente anticipazioni pazzesche, però capire quali saranno i prossimi passi per il 2024. Avete già schedulato qualche novità importante?
Ma allora, intanto bisogna mettere insieme le due aziende, bisogna mettere insieme i due team, bisogna fare in modo che dal punto di vista anche tecnico, tech, piattaforme, tutto sia assolutamente complementare e sia pronto per le nostre persone di andare sul mercato e vendere un unico gruppo XTE. E quindi questo è già un punto, direi, abbastanza importante per il 2024, che dobbiamo lavorare, dobbiamo essere in grado di fare le cose velocemente.
E va bene, grazie allora Carlo Poss, amministratore delegato di Xtea, oggi ospite di Delionaire The Sound of ADV e domani anche sulla prima pagina del nostro Delinet. Grazie, grazie, grazie ancora.
Grazie a voi, grazie.
Buona giornata.
Presto, grazie.
Arrivederci.
Si vede dal mattino. Ebbene sì, Delionaire The Sound of ADV qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Abbiamo appena ascoltato la proposta di Rosie T, che è un'esploratrice psych pop di Birmingham, che dopo una serie di EP esce con questo Night Creature, da cui abbiamo poi ascoltato anche il brano omonimo. E c'è un legame tra Rosie T e certo tipo di musica stile broadcast, non so se ricordate, ma anche Vanishing Twin, che magari risentiremo in questi giorni sempre dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. E intanto questa proposta così post-punk levigato in salsa elettro molto suggestiva, Rosie T, Night Creature. È il momento adesso delle notizie che trovate sulle vostre scrivanie, Daily Media e Daily Net, affidato per esempio a Digital Dust l'influencer marketing di Piombo e di OVS Kids, una collaborazione che rafforza ulteriormente la posizione dell'agenzia come leader nel settore della comunicazione digitale grazie al suo approccio innovativo e ai risultati anche abbastanza concreti.
Abbiamo il tema del summit UPA del 3 luglio, sarà l'evoluzione, quindi yes, innovazione, responsabilità e trasparenza. Come sappiamo sarà l'occasione per il passaggio di testimone da Lorenzo Sassoli De Bianchi a Marco Travaglia per la presidenza. Però per Sassoli è pronto un posto in Auditel come presidente. Comunque attualmente ancora presidente di UPA, Sassoli dice: confido in un anno di ancora maggiore crescita.
La Belium che lancia la sua Academy e investe sul futuro digitale. I corsi offerti copriranno un'ampia gamma di argomenti, dalla gestione dei social media all'ottimizzazione delle strategie SEO fino alla gestione dell'e-commerce.
Tra pubblicità annuncia un ottimo andamento della raccolta dell'area cinema, che cresce dell'83,5% nel primo trimestre. E anche entra nella piattaforma Cubic Digital Planner per le misurazioni dell'efficacia della pubblicità.
Eh beh, certo. Giacala è Microsoft Italia, che collabora sotto il segno dell'intelligenza artificiale. L'azienda leader in ambito della data transformation adotta infatti il Copilot per Microsoft 365 e raddoppierà l'organico dei 500 professionisti specializzati in AI in Europa.
RDS ha presentato il Summer Festival di quest'anno e annuncia per il primo trimestre una raccolta pubblicitaria sopra la media di mercato. Wow. E anche aprile va bene, insomma. Quindi la radio sta andando bene, la radio RDS e anche il mercato.
Bello. I Bibio Sound Machine è un collettivo londinese che continua a sperimentare diverse permutazioni, diciamo così, di high life, elettropop, funk. In questo suo quinto album, che si intitola Paul the Rope, i Bibio Sound Machine, questa si intitola Fire.
Fire, fire, fire.
Daily. Ma secondo voi, noi che ci occupiamo di giornalismo e quindi siamo legati all'attualità, potevamo tralasciare il citatissimo Netcom Forum? No, naturalmente, ecco perché lo portiamo alla ribalta attraverso il nostro focus, l'obiettivo di Silvia Antonini. Quindi oggi e domani sarà in corso a Milano il Netcom Forum, è appena iniziato l'evento del consorzio Netcom dedicato al commercio elettronico, che è un settore in continua crescita nonostante lo slancio degli anni pandemici si sia un po' affievolito, normale, no? Il Netcom Forum, anche protagonista del Focus del Daily Magazine, sempre curato da Silvia Antonini, uscito ieri. Oggi e domani saremo presenti al MICO, dove si svolge l'evento, che vuole può passare anche al nostro stand, ragazzi, per prendere una bella copia del giornale. Allora, quali sono i nuovi dati del mercato? Vai Silvia!
Allora, come dicevi tu, appunto, l'e-commerce B2C, business to consumer, continua a crescere. Quest'anno è previsto un incremento del 6% per raggiungere un valore complessivo di 38,6 miliardi, quasi 39 miliardi di euro. Complessivamente gli acquirenti digitali sono quasi 34 milioni. I comparti che maggiormente contribuiscono a questo andamento così positivo sono l'arredamento, l'home living, l'auto ricambi, il food, il grocery, con trend che vanno dal più 8 al più 12%. Invece sono in linea con il settore il beauty, l'informatica, l'elettronica di consumo e l'abbigliamento. Stazionare l'editoria, come stazionare anche la quota di penetrazione del commercio online sul totale acquisti all'11%. In termini di valore, l'aumento di quest'anno è pari a 2,2 miliardi di euro in più rispetto al 2023. Come abbiamo sottolineato appunto in apertura, c'è un rallentamento. L'anno scorso la crescita era stata del 9% sull'anno precedente.
Ti chiedo adesso come sono distribuiti i servizi di e-commerce sul nostro territorio.
Allora, la ricerca condotta tra l'altro per il consorzio Netcom dall'osservatorio e-commerce B2C del Politecnico di Milano ha anche indagato sullo stato della digitalizzazione delle aziende italiane. Sono 88.000 quelle che hanno un proprio sito di e-commerce, di cui 18,6%, ovvero la maggior parte, in Lombardia. Seguono il Lazio con il 12,1% e la Campania al 12%. Di queste, il 24,5% registra un livello di internazionalizzazione alto e medio-alto, contro il 9,7% delle altre, sempre a livello internazionale. Allo stesso tempo, quasi il 63% delle aziende italiane che ha un proprio sito e-commerce ha ancora un grado di internazionalizzazione basso o medio-basso. E la percentuale sale a oltre l'82% per le aziende italiane in generale. Molto più diffusa è la presenza social. L'80% delle aziende analizzate ha almeno un account. Tra le piattaforme, Facebook è la più diffusa, al 91% quasi. Poi vengono Instagram, 76,2%, YouTube, al 21,1%, LinkedIn e poi Twitter, che è l'ultima.
Avrei detto che a livello professionale, nel business, nel mondo del business, dovesse essere esattamente al contrario. LinkedIn e Twitter, insomma, invece la gente si diverte ancora.
Perché LinkedIn è più un prodotto di personal branding.
Va bene, va bene. Quali sono le sfide che il mercato deve affrontare quest'anno?
Abbiamo chiesto a Roberto Liscia, presidente del consorzio Netcom, nell'intervista appunto che si trova sul nostro magazine. La prima di queste sfide è essere all'altezza delle esigenze dei consumatori digitali e quindi costruire un'offerta sempre più personalizzata e omnicanale, accessibile sia dai negozi digitali sia da quelli fisici, quelli tradizionali. Quindi, e ne abbiamo appena parlato, è necessario spingere sulla digitalizzazione delle piccole e medie imprese. Infine, le aziende italiane devono sviluppare l'export attraverso il Made in Italy, che è il biglietto da visita per accedere ai mercati esteri, e anche il digitale, appunto, che permette di essere ovunque.
Certo.
Infine, e inoltre, questi numeri dimostrano che un terzo delle decisioni di acquisto offline, stiamo parlando del 40%, oltre un terzo quindi, sono influenzate da touch point digitali. Quindi la digitalizzazione è fondamentale, direi, è proprio ne traiamo questo insegnamento, è fondamentale per spingere anche le vendite nel negozio fisico.
Eh sì. Dimmi infine quali sono le strategie indispensabili per i retailer digitali.
Allora, il presidente di Netcom, Liscia, appunto, ci ha segnalato tre pilastri del commercio elettronico da qui in avanti. Sono la tecnologia, le persone e le strategie innovative. Cosa vuol dire? Perché questi elementi? Perché gli obiettivi principali di quest'anno sono migliorare l'esperienza del cliente, integrare la logistica per offrire più opzioni di consegna e valorizzare i dati come elemento strategico per lo studio dei target di riferimento. Teniamo presente che questo è l'anno dell'omnicanalità, proprio in generale, da integrare anche alla luce dell'intelligenza artificiale, l'Internet of Things, il 5G e il metaverso.
Evviva! E qual è la migliore risposta al disincanto della vita moderna? Farsi un amaro, come diceva un noto personaggio della televisione italiana di tanti anni fa. E invece per gli Home Counties è il divertimento. È un gruppo, gli Home Counties, il cui nuovo album, che si intitola Exactly As It Seems, è un'allegra esortazione a unirsi a loro nella ricerca della luce tra le tenebre. Un disco che si rifà moltissimo alle coordinate di LSD Sound System, Confidence Man e anche dei gloriosi Devo. E quindi Exactly As It Seems, Home County. Questa è Bethnal Green e con questa canzone noi ci lasciamo, ce ne andiamo al Netcom, cara Silvia, e ci risentiamo venerdì, quindi fra due giorni. Ciao ciao ciao
ciao.